Laser.
Unser Herz für ein geliebtes Wesen schlägt, wenn man ein süßes Bild in seinem Herzen trägt.
Ja, die Briefe sind also vor allem in der Schweiz natürlich als eine Rehabilitation gelesen worden.
Soprattutto in Svizzera le lettere sono state recepite come una riabilitazione di Max Frisch. Sono diventate la prova che Frisch non è stato l'omicida di Ingmar Bachmann. A riguardo, negli anni si era creato il mito della vittima. Si diceva che lui fosse responsabile del declino di lei, della sua dipendenza, della malattia e di tutto ciò che di male le era capitato. In ultimo, naturalmente, anche della sua tremenda morte. E quest'idea, nella comunità di lettori e di lettrici della Bachmann, nel tempo si è molto radicata. Per loro Frisch è davvero sempre stato la personificazione del male, l'uomo tossico che si portava la Bachmann sulla coscienza. Ma le lettere ci mostrano un quadro molto diverso, ci dicono in verità che entrambi erano vittima e carnefice. Anche la Bachmann, insomma, ha contribuito alla distruzione della loro relazione.
Und das elektrische Klavier, das klimpert leise, eine Weise von Liebesleid und Wehen. Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee.
Ingmar Bachmann e Max Frisch, due grandi voci del panorama letterario del secolo scorso. Lei studi in filosofia, giornalista, poetessa, nata a Klagenfurt nel 1925, autrice dell'Invocazione all'Orsa Maggiore, autrice di radiodrammi come Il Buon Dio di Manhattan e poi del romanzo Malina, vincitrice nel 1968 del premio Georg Büchner. Lui, nato il 15 maggio 1911 a Zurigo, germanista, scrittore e architetto, corrispondente per la Neue Zürcher Zeitung, si fa conoscere con il suo romanzo Stiller, per poi consacrare la sua fama letteraria con i romanzi Homo Faber e Il mio nome sia Gantenbein. Ricca fu anche la produzione teatrale di Max Frisch. I due si incontrarono nel 1958 e da lì in avanti per entrambi nulla fu più come prima. Della loro relazione, durata quasi 5 anni, si è detto e scritto tanto, ma a far luce sul loro rapporto c'è questo carteggio uscito per ora solo in tedesco, che per la prima volta raccoglie la vasta corrispondenza tra Ingmar Bachmann e Max Frisch. Tra i 4 curatori del volume c'è anche Renate Langer. Abbiamo sentito la sua voce proprio in apertura e la sua voce ci accompagnerà per l'intera puntata. Lei è docente presso l'Istituto di Germanistica dell'Università di Salisburgo, curatrice di diversi volumi dell'edizione Salzburg Bachmann e in particolare di questo carteggio e di quello della Bachmann con Heinrich Böll, premio Nobel per la letteratura nel 1972. Un carteggio che pure andremo a scoprire perché molto ci racconta della Bachmann, ma anche del mondo editoriale dell'epoca. Ma come iniziò la relazione tra Bachmann e Frisch? Quando si incontrarono per la prima volta? Galeotto fu proprio un messaggio che lo scrittore svizzero le inviò, di cui lei ci riferisce nella sua opera autobiografica Montauk, che uscì per la prima volta nel 1975.
Ich hatte zu tun beim Sender in Hamburg und ließ mir das Hörspiel vorführen. Dann schrieb ich einen Brief. Mentre mi trovavo presso l'emittente di Amburgo, chiesi di ascoltare il radiodramma. Poi scrissi una lettera alla giovane poetessa, che non conoscevo personalmente, per dirle quanto lo avevo apprezzato, quanto fosse importante che l'altra metà, la donna, si esprimesse. Riceveva lodi in abbondanza, questo lo sapevo, ma ugualmente avvertivo l'urgenza di scriverle.
Lob genug und großes Lob, das wusste ich. Trotzdem drängte es mich zum Brief.
Il loro primo incontro, invece, avvenne a Parigi.
Also hat ja sie schon aus der Distanz, ohne sie persönlich zu kennen, als Dichterin sehr geschätzt.
Già da lontano, senza conoscerla di persona,
Max Frisch, come poetessa, la stimava molto. A dircelo sono anche le lettere di Frisch ad un amico. Quest'ultimo dice di aver letto Invocazione ad un'orsa maggiore. E Frisch dice che si tratta di una bellissima poesia, anzi di una raccolta ben riuscita. E proprio sull'onda di questo entusiasmo, Frisch scrive alla Bachmann per complimentarsi con lei subito dopo aver ascoltato il radiodramma Il buon Dio di Manhattan. Le scrive che trova importante che si parli dell'amore dal punto di vista delle donne. Lei gli risponde entusiasta con l'intenzione, dice, di andarlo a trovare a Zurigo. Però siamo nell'estate del 1958 e Frisch, in verità, è in vacanza in Spagna con la sua compagna. Ed è soltanto al suo ritorno che trova e legge la lettera. E quanto possiamo immaginare, dato che la sua reazione, la sua prima risposta a Ingeborg, non è pervenuta, e lui riferisce indirettamente del contenuto in Montauk, la sua opera biografica. Certo, non si tratta di una fonte originale, ma è l'unico elemento che abbiamo. Poi, di fatto, la storia ci racconta che si incontrarono a Parigi il 3 luglio del 1958, una data molto importante per la Bachmann. Ce lo dice anche in Malina. Una delle date più importanti, ma, col senno di poi, anche fatali della sua vita. Si sono incontrati, si sono conosciuti proprio su iniziativa di lei. Venuto a sapere che Frisch si trovava a Parigi, in tournée con il Zürcher Schauspielhaus, aveva anche scoperto in quale hotel alloggiava. Come andò, possiamo più o meno immaginarcelo. Per cominciare non sono andati a teatro, non hanno visto lo spettacolo. Hanno deciso di trascorrere insieme la serata, hanno cenato insieme agli attori e al regista. Poi si sono allontanati dal gruppo e hanno trascorso la notte insieme a Parigi, da qualche parte, nel parco. Fu per la Bachmann una bellissima esperienza. Al mattino, all'alba, verso le 4, le 5, passeggiavano per il mercato coperto, dove a quell'ora si poteva già bere il caffè. Entrambi notarono il macellaio, con il grembiule rosso, pieno di sangue. Un'immagine che a Ingeborg Bachmann resterà impressa e nella quale vedrà un cattivo monito, un presagio. Il macellaio e il suo grembiule insanguinato si fonderanno in un'unica cosa e lei si vedrà come l'animale da macello, l'animale sacrificale. Il substrato reale, però, è che in quel luogo, probabilmente l'unico aperto a quell'ora, hanno preso un caffè e la notte l'abbiano trascorsa da qualche parte, nel parco o lì nei dintorni. Sicuramente hanno trascorso la notte insieme. E da quel momento, da quel loro primo incontro, la storia d'amore è subito decollata. Non ci fu un approccio graduale. Tutto andò molto velocemente.
Mit der ersten Begegnung an gleich eine Liebesgeschichte ganz rasant Fahrt aufgenommen hat. Da gab es kein sicher Randasten, sondern das ging sehr, sehr schnell alles. Für beide sehr, sehr schnell.
Il loro amore nacque in tempi rapidissimi. Appassionati sono i primi pensieri che Frisch rivolge a Ingeborg nella lettera del 6 luglio del 1958.
Ich liege neben dir, Ingeborg, und du bist nicht da. Wirst du je wieder da sein? Ich bin glücklich und ratlos. Ich liebe eine Frau, die mich liebt.
Sono sdraiato accanto a te, Ingeborg, e tu non ci sei. Tornerai mai? Sono felice e confuso. Amo una donna che mi ama e tu entri nella mia vita, Ingeborg, come un angelo a lungo temuto che chiede sì o no. E io sono felice e confuso e troppo codardo per pensare oltre l'ora. Voglio l'estate con te. Non sono innamorato, Ingeborg. Sono colmo di te. Sei una creatura marina che mostra i suoi colori solo in acqua. Sei bella quando ti ama qualcuno e io ti amo, lo so. Tutto il resto è incerto.
Das nur im Wasser seine Farben zeigt. Du bist schön, wenn man dich liebt und ich liebe dich. Das weiß ich. Alles andere ist ungewiss.
Lei, una volta a Napoli, ogni volta che lo vede, corre incontro al postino. Lo vede arrivare e lei è in attesa delle lettere di Max Frisch. Mentre lui è divorato per la nostalgia di Ingeborg e le scrive «Saremmo una sventura l'uno per l'altra, ma anche così, lontani, non stiamo bene».
Ja, wobei bei ihm halt schon die Skrupel auch dazu kommen. Er hatte eine Lebensgefährtin seit 6 Jahren, ne, mit der war er zwar nicht verheiratet.
Seppur si facesse qualche scrupolo, da 6 anni Max Frisch aveva una compagna senza essere ancora divorziato dalla moglie. Fino al 59 visse da separato, anche la compagna era sposata. Vivevano un rapporto da bohemien, in cui ognuno andava per la propria strada. Insomma, questa Madeleine, con la quale era stato 6 anni e con la quale in quel momento si trovava in Spagna, in vacanza, accusò il colpo quando Frisch la lasciò per la Bachmann. Fu un colpo a ciel sereno, vai in vacanza, torni, e pochi giorni dopo è finita perché lui ha conosciuto un'altra donna. Il loro amore è nato in tempi rapidissimi, per cui col senno di poi si potrebbe dire: se si fossero dati un po' più di tempo, magari le cose sarebbero andate diversamente e non si sarebbero lasciate avviluppare, travolgere in quel modo.
Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass dich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Deswegen kommst du mir gelegen, wird doch langsam Zeit.
Nun sitzt das Glück schon so lang auf der Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denk ich, ouch. Langsam kommt das schlechte Gewissen, werden andere das Glück jetzt nicht vermissen.
Ich kann doch nicht sagen, es sollte nun gehen. Das Glück im Haus zu haben, ist doch sehr schön. Ich bin ganz verblüfft von der Situation. Vielleicht bin ich verwöhnt, doch was macht das schon? Denn heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein, deswegen. Mir war das gar nicht klar, doch jetzt sehe ich ein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein, wenn's bliebe. Mir zuliebe wird doch langsam Zeit.
Il carteggio esce nel novembre del 2022 con il titolo Wir haben es nicht gut gemacht e esce per le due case editrici unite per l'occasione, Piper e Suhrkamp. Il titolo è una citazione di Max Frisch che alla fine del loro rapporto sentenzia: non siamo stati bravi, non abbiamo fatto bene. E la pubblicazione è un tale evento che tutta la stampa europea e internazionale ne parla.
Eben der Zählernbriefwechsel war ja nicht unter Verschluss. Ne? Also der war natürlich nicht ediert, aber Forscher hatten Zugang, konnten die Briefe lesen.
Il carteggio con Celan non era sotto segreto. I ricercatori avevano accesso alle lettere, potevano leggerle, mentre lo scambio Frisch-Bachmann era segretato. Anche gli studiosi, i germanisti, non vi avevano accesso. L'eccezione avveniva soltanto nel caso di ricercatori che riuscivano ad avere il benestare della famiglia, insomma gli eredi. Significa che attorno a questo carteggio aleggiava un grande segreto, un grande mistero, ed è stata naturalmente la più grande premessa per creare l'enorme hype che c'è stato intorno alla pubblicazione. Ma trovo sia stata anche una scelta giustificata, vista la qualità letteraria del carteggio. Sono lettere che meritano un posto di riguardo nella letteratura universale. È giusto che la stampa e i media, come è accaduto quando il carteggio è stato pubblicato, ne prendessero coscienza.
Also da ist das schon sehr berechtigt, dass man dass das dann so ein Ereignis wird und dass man das dann auch wirklich wahrnimmt in der Presse und ja in verschiedenen Medien.
A prescindere dalla statura dei due famosi protagonisti.
Abgesehen davon von den beiden prominenten Protagonisten ist es natürlich auch eine furchtbare Geschichte, ne? Also die Geschichte einer Liebe, die dann sich wirklich so ins Destruktive kehrt.
Quella che il carteggio ci racconta è una storia drammatica, la storia di un amore che prende una piega distruttiva. Credo che molte persone fossero proprio incuriosite, attirate dall'interesse di conoscere il retroscena di quella storia d'amore e ancora di più i motivi che l'hanno condotta in un baratro.
Ricordo benissimo quella domenica di novembre, fredda, soleggiata. Ero a Zurigo e dopo una lunga passeggiata mi misi a sedere allo Starbucks vicino alla stazione. Quello al numero 7 dell'Europa Allee, di rimpetto alla libreria Orel Füssli. Proprio in quella settimana era uscito il tanto atteso carteggio tra Max Frisch e Ingeborg Bachmann. Carteggio che per rispetto di Ingeborg e i familiari avevano tenuto segreto per 50 anni dopo la sua morte. Frisch invece nel suo testamento aveva chiesto di attendere un ventennio dalla morte per le lettere in suo possesso. Amore e disperazione, la disturbante relazione tra Ingeborg Bachmann e Max Frisch, titolava il Times. L'amore del secolo è stata invece la scelta della Zeit. È stato omicidio oppure no? Ha questa pubblicazione il potere di mettere l'opera e la vita di due scrittori, così come li abbiamo conosciuti fino ad oggi, in una nuova luce? Si chiedeva la Frankfurter Allgemeine Zeitung, mentre la Süddeutsche ha preso una citazione di Max Frisch per il titolo «Saremo una sciagura l'uno per l'altra» e definisce la corrispondenza un documento sensazionale. La Neue Zürcher Zeitung, come era prevedibile, ha evidenziato come dalle lettere, dal tono e dai contenuti di Frisch lo scrittore svizzero sia stato finalmente scagionato dal sospetto che in qualche modo potesse aver avuto una responsabilità nella morte di Ingeborg Bachmann. Scrive il critico letterario Paul Jandl: il carteggio mostra che Max Frisch non era un mostro, definendo lo scambio epistolare tra i due amanti commovente, di più ancora un documento che cambia la storia della letteratura. Scardina dunque il mito secondo cui Bachmann sarebbe stata una vittima di Frisch, un'accusa che oggi non regge più. Ed è per questo che il carteggio è così importante. E mentre Paul Jandl titola il suo pezzo «Il cancello dell'inferno di un amore», «Das Höllentor einer Liebe», per Iris Radisch, sul settimanale di Zeit, il loro amore è una maledizione, die Liebe ein Fluch. E per Helmut Böttinger, sulla Deutsche Zeitung, una lunga lotta, ein langer Kampf. E tornando invece al carteggio pubblicato e al suo titolo, Wir haben es nicht gut gemacht, abbiamo chiesto proprio a Renate Langer, una delle curatrici, che ci spiega perché lei avrebbe preferito una scelta diversa.
Also der Titel hat uns erstens, also mir und Hans Höller, es hat jedenfalls eben deswegen nicht gefallen, weil der so oberlehrerhaft im Plural für beide spricht und ein Urteil fällt, das ihm eigentlich, finde ich, nicht zusteht. Und wir haben auch gesagt, das klingt in anderen Sprachen überhaupt nicht gut. Ne?
Io ed Hans Höller non eravamo d'accordo con il titolo, perché è declinato al plurale. E perché ha un che di giudicante, bacchettone, come se volesse dare un giudizio che in verità non gli spetta. Non sta a Frisch dare. Inoltre, volendo tradurlo in altre lingue, in italiano e in inglese, ad esempio, non suona bene. Io avevo fatto una proposta. Anche in quel caso si trattava di una citazione. Era una cosa tipo «Liebes Ungeheuer», «Caro mostro», che invece si lascia ben tradurre in altre lingue. Ma tra di noi non riuscivamo a decidere. Non eravamo tutti d'accordo e l'editore ha fatto la sua scelta. Non è la mia scelta, ma posso convivere benissimo con questa decisione, sebbene resti dell'idea che dia a Frisch un peso specifico maggiore, non giustificato, e la facoltà di parlare per entrambi, che non gli spetta.
Delle tante lettere contenute in questo carteggio, ce n'è una in particolare che Renate Langer ha nel cuore. E allora scopriamola insieme.
Also einen Brief aus dem Sommer 59.
Il famoso racconto della Bachmann dice di una ninfa acquatica che abbandona il mondo degli uomini dopo aver fallito nel trovare un amore autentico, esprimendo in un monologo la sua disillusione verso la superficialità maschile. In questa lettera, che non riesco a togliermi dalla testa, scrive di sentirsi sempre superflua, di non riuscire a tenere un piede saldo per terra. Lei è sempre quella che sta al di fuori, ai margini e non riesce a starci nelle relazioni. E se si va a leggere il racconto, Ondina, in cui si parla dell'elemento dell'acqua e che nell'acqua non si può costruire un nido, allora questa ci rimanda proprio alla sua esperienza con Frisch, alla profonda crisi che attraversò in quel momento la loro relazione, quando Max Frisch fu tentato di chiuderla, di porvi fine. Ed era proprio questa la sua sensazione, di non essere adatta ad una relazione borghese. Lei sentiva di non rientrare in quei canoni. Quello con Frisch non era un matrimonio, ma un legame, un vivere, uno stare insieme che però non ha proprio funzionato. Frisch si prese anche una brutta epatite, di cui incolpò la Bachmann, una malattia psicosomatica, così se l'è spiegata, per dire che la vita con questa donna l'aveva fatto ammalare. La mandò in Italia per guarire da solo, o meglio, con le cure della sua precedente compagna. È in questo periodo che lei poi gli scrive alcune lettere da Roma, ed è grazie a queste che noi veniamo a sapere del suo racconto che diventerà famoso. L'elemento della Bachmann, dunque, è l'acqua. Lei viene dall'acqua e all'acqua fa ritorno. E l'acqua non ha uno scoglio al quale aggrapparsi, non ha una terraferma, non è un luogo fermo, stabile, fisso. E lei ne fa qualcosa di profondamente utopico, non vive questa consapevolezza come un deficit o una sofferenza data da una relazione insoddisfacente. Questa è la grande arte, il grande talento della Bachmann. Dunque, se si legge questa lettera, tutto questo emerge. Una lettera scritta molto bene, che di per sé è già una pagina di letteratura. Laddove altri si sarebbero disperati per non poter vivere, stare insieme al proprio amato, lei produce pagine di grande letteratura e mostra che c'è un'utopia d'amore, che non si lascia piegare, non rientra nelle norme sociali convenzionali, di cui non si riesce davvero a fare esperienza, ma che in quanto utopia sempre brilla, risplende e si mostra.
Daraus macht sie einfach große Literatur und zeigt, dass es einfach da eine Liebesutopie gibt, die einfach wirklich sich nicht in bestehende Gesellschaftsnormen und Formen einfügen lässt, die ja nicht lebbar ist, aber die zumindest als Utopie immer wieder aufleuchtet und aufscheint.
E dal carteggio dei due trasuda una certa pesantezza. C'è una malinconia di fondo che dall'inizio alla fine persiste, sempre presente, non svanisce mai e anzi soffoca l'amore, la vertigine del sentimento. E poi c'era questa cosa di cui ci parla anche Heinrich Böll, premio Nobel per la letteratura, nel 1972 nel suo discorso per Ingeborg in occasione della morte della scrittrice.
War Ingeborg Bachmann nicht gefangen in dem Bild, das andere sich und andere aus ihr gemacht haben? Ich weiß nur, dass sie immer beides war. Ingeborg Bachmann non era forse prigioniera dell'immagine che gli altri avevano di lei o che lei stessa si era creata? So solo che è sempre stata entrambe le cose, sempre presente e sempre assente. Presente quando qualcuno aveva bisogno di lei, in quel caso per la grande poetessa il suo tempo non era affatto troppo prezioso e per esempio si adoperava con piacere per organizzare una stanza. Notevoli erano la sua disponibilità e la sua ospitalità.
Era dunque Ingeborg Bachmann imprigionata nella sua immagine? E com'era davvero? Com'era al di fuori del suo rapporto con Max Frisch? Noi lo scopriremo grazie ad un altro carteggio, lungo un ventennio, da poco uscito in tedesco, quello appunto con il suo amico, compagno di lettere e letteratura, Heinrich Böll. Un carteggio dal titolo «Was machen wir aus unserem Leben?» «Che cosa ne facciamo della nostra vita?» Una domanda tanto semplice quanto aperta all'incognita. E ne sapremo di più nella prossima puntata, lasciandoci nuovamente sorprendere dalla verità e dalla bellezza del carteggio.
Weil der auch mal kommt.